la Seconda Guerra Mondiale e i caduti del Legnanese in terra di Russia, uno di loro nel campo del riposo. La presenza delle truppe italiane in Russia nella Seconda Guerra Mondiale è ricordata soprattutto per le perdite umane che ebbero durante l'atroce ritirata dai campi di battaglia. Dai 229.005 uomini, che è un dato ufficiale, che si trovavano a combattere nell'Armir, armata italiana in Russia, circa 100.000 non fecero ritorno. Se si tiene conto che attorno a 5.000 caddero per i fatti d'arme antecedenti all'11 dicembre del 1942, che è l'inizio della controffensiva russa, le perdite della ritirata furono di 95.000 uomini, dei quali 25.000 morirono combattendo o distenti durante la ritirata e 70.000 furono fatti prigionieri. Questi prigionieri furono costretti a marciare per centinaia di chilometri e poi a viaggiare su carri bestiame per settimane, in condizioni allucinanti, senza mangiare, senza poter riposare la notte, con temperature siberiane. Coloro che riuscirono a raggiungere i lager di smistamento, improvvisati e disorganizzati, con condizioni igieniche medievali, erano talmente denutriti e debilitati che le epidemie di tifo e di dissenteria ne falciavano ben presto la maggior parte. Come si legge nei testi della UNIRR, Unione Reduci Italiani, Reduci di Russi, dei quali ci siamo avvalsi dalla stesura di questo articolo. Solo circa 10.000 sopravvissuti furono restituiti dall'Unione Sovietica alla fine del conflitto. Dalla documentazione russa risulta la presenza di italiani in circa 400 diversi lager, i più tristemente famosi dei quali sono quelli di Tambov, dove morirono circa 10.000 italiani, quelli di Minchurinsk, di Kirinvoye, di Tyombinov, di Oranchi e di Sudzal. In questo drammatico panorama di guerra trovarono qualche centinaio di giovani del Legnanese che combatterono nell'Armir. L'elenco dei caduti pubblicati dalla UNIRR, contenenti i nominativi di 91.735 soldati deceduti nelle repubbliche della ex Unione Sovietica, distinte per comune di nascita, ci consente di individuare 137 nominativi di caduti nati a Legnano e nei comuni limitrofi in provincia di Milano e precisamente. Legnano 54, San Giorgio su Legnano 8, Rescaldina 25, Cerro Maggiore 25, San Vittore Olona 18, Canegrate 6, Villa Cortese 1. Oltre un terzo apparteneva al 53° e 54° reggimenti fanteria della divisione sforzesca, in minor misura ai reggimenti di fanteria di altre divisioni, la Pasubio, Ravenna, Torino, e al quarto battaglione misto Genio, al raggruppamento artiglieria d'armata e a molti altri reparti. Di 100 soldati del Legnanese che sacrificarono la loro vita nelle gelide lande russe, non si conosce il luogo di decesso, mentre è stato possibile individuarlo per i restanti 37. 9 nel campo 188 di Tambov, 4 nei campi 56 di Uchostie e 165 di Talitsa, 3 nel campo 58 di Tyominokov, mentre i restanti sono sparsi in altri campi o ospedali o sepolti in cimitero spesso di tipo militare campale. L'apertura degli archivi ex sovietici nel 1992, ha permesso a molti familiari dei caduti di conoscere almeno il luogo di sepoltura del loro caro. Uno di loro. Così è stato per i familiari di Ermenegildo Caironi, nato a Rescaldina nel 1916 e scomparso presumibilmente verso la fine del gennaio del 1943. Rientrato a casa dopo aver compiuto il servizio di leva nel 1938, Caironi veniva richiamato alle armi allo scoppio della guerra e mandato al fronte nel 1942 quale geniere del 4° battaglione misto del Genio della divisione alpina cuneense. Nella seconda decade del dicembre del 1942 si trovò sulla linea del fiume Don, dove erano schierate le divisioni italiane dell'Armir, che subirono un devastante attacco sovietico. L'operazione rientrava nella guerra di annientamento, iniziata a Stalingrado e che aveva già travolto numerose divisioni germaniche e romene. Le nostre truppe, che tenevano un tratto di linea assolutamente sproporzionato ai loro effettivi e ai loro mezzi, resistettero bravamente per molti giorni alla furia nemica. Poi, esauste, isolate dagli alleati, senza rinforzi, senza più munizioni, dovettero iniziare il ripiegamento, quella che fu detta la marcia della morte. A questo punto cediamo la parola a un nipote del soldato, Giovanni Caironi, noto in città per il suo ruolo di presidente dei periti industriali e laureati legnanesi. Mia nonna Agnese, una donna forte e autoritaria, il pilastro della famiglia, non accettò mai l'idea che mio zio Ermenegildo fosse scomparso. E anche 5 anni dopo l'ultima lettera del figlio, datata 10 gennaio 43, sul letto di morte pronunciò queste parole. Io credo, io so che Ermenegildo ritornerà. La notizia ufficiale del decesso arriverà nel 1951. Questa convinzione di mia nonna derivava anche dal fatto che le lettere scritte dallo zio erano piene di speranza e non lasciavano mai trasparire le atroci difficoltà che stavano sopportando. Ermenegildo mandò una 50ina di missive alla madre, alle sorelle e al fratello. Non chiedeva maglioni o altri capi per ripararsi dai rigori invernali, ma soltanto ago e filo per rammendare quello che indossava. E poi parlava di ottima salute e ancora, noi sopravviviamo. Buono, generoso, legato alla famiglia, in un commovente scritto alla mamma in occasione del Natale, allegò anche i soldi per i regali ai nipotini. Io insisto che tu compri i regali a tutti i nipotini. Non ho modo di spendere i soldi che guadagno qui e non voglio spenderli per me stesso. Voglio che loro si comprino qualcosa, qualche regalo per se stessi. Non si lamentava della situazione, ma aveva una nobile compassione verso la gente che la guerra insensata stava spostando dei loro beni. In una lettera scritta alla sorella e ora religiosamente custodita dalla nipote Luisa si legge: «E noi andiamo avanti. Andiamo avanti e vediamo gli stessi prigionieri di guerra. Vediamo macchine colme di prigionieri di guerra. Per avere dell'acqua bisogna andare lontano nei villaggi. Là ho visto gente, bambini e adulti, costretti ad abbandonare la propria casa. In seguito loro ritornano, ma poi non trovano più né casa né tetto». L'ultimo scritto di Ermenegildo, in data 10 gennaio, non lasciava presagire il tragico epilogo, ma comunicava soltanto che inviava un pacchetto, prima della brevissima prigionia che lo porterà alla morte. Il geniere Caironi sfiorò la salvezza, come si seppe anni più tardi, dal racconto di un anziano compagno superstite. L'amico raccontò che vide lo zio l'ultima volta nella regione del Belgorod. Si trovavano in una casetta a due piani e vennero a sapere che nelle vicinanze avrebbero potuto prendere un treno per andarsene. Tuttavia Menegildo e altri due commilitoni non ci credettero e rimasero a casa. Invece l'amico scoprì che si poteva partire e così tornò indietro per informare lo zio, ma non lo trovò. Molto probabilmente nel frattempo venne catturato. Nel campo di riposo. L'anno seguente, all'apertura degli archivi sovietici, avvenuta nel 1992, viene comunicato alla famiglia il campo di prigionia in cui riposano, in una fossa comune, il resto di Menegildo Caironi, il campo 67 di Bostianovka, una località ai piedi degli Urali, vicino alla città di Nizhny Tagil, nella regione di Sverdlovsk. Il corpo dello zio Ermenegildo non era svanito nel nulla. Ora si sapeva almeno due dove riposava. Certo, pensare di portare il nostro ricordo in quel campo distante almeno 5.000 chilometri e soprattutto in una zona delle mille incognite sarebbe stato difficile. Tuttavia, quell'idea rimase a lungo nei nostri cuori, almeno sino a quando parve possibile portarla a compimento. Così, nel settembre di quest'anno, 2013, a sette decenni dalla scomparsa di Ermenegildo, i nipoti che ricordavano lo zio soltanto dalle foto portarono Bostianovka il loro amore, la loro speranza e una targa con l'immagine del soldato e una scritta. Caironi Ermenegildo, geniere del 4° battaglione misto, genio divisione alpina cuneense, figlio, fratello, zio, ricordando il sacrificio della tua giovane vita, continueremo a pregare per te, Gianni, Germano e Luisa con Chiara, Franco e Cesare. La targa ora è posta su uno dei tanti alberi cresciuti tra le erbose distese ondulate che ricoprono le fosse, vicino al grande blocco di pietra piramidale con dedica in lingua russa e italiana. Ai caduti italiani in terra Russia. Ma la trasferta al campo non finì qui. Al momento di ripartire, racconta ancora Giovanni Caironi, una profonda serenità ci invase, incontrando un uomo di 71 anni che proprio lì accanto lavorava il suo orto, parte di un complesso di orti comunali. Persona semplice e generosa, e ci assicurò che lui e i suoi rispettano quel luogo e che da quel giorno in poi l'avrebbero curato ancora di più, visto il viaggio che avevamo intrapreso per arrivare fin lì. Si concluse così con un abbraccio a questo uomo e a tutte le persone che pian piano uscivano dalle casupole usate d'estate mentre lavorano gli orti. Ci commuove il pensiero che il sacrificio di una vita, di tante vite, abbia portato a questi abbracci, segno di una umanità ancora possibile, ma anche risposta e sollecitazione ad affrontare con spirito diverso i tanti problemi che ogni giorno incontriamo.